Noi di Erga Omnes e Futura vogliamo creare un luogo che dia voce alle esperienze, alle sfide e ai sogni dei giovani d'oggi. Attraverso storie, idee e iniziative innovative vogliamo ispirare i giovani a credere nel proprio potenziale, a perseguire i propri sogni ed intraprendere azioni che portino un cambiamento positivo nelle comunità in cui vivono. Questo è Scintille Podcast. Ciao Alessio, Luigia, Rugola e Bardascio sui social, benvenuti a Scintille Podcast, è un piacere per noi avervi qui.
Grazie dell'invito.
Grazie, è un piacere per noi essere qui.
Per rompere il ghiaccio vi darei di presentarvi e raccontarci un po' quello che fate.
Inizio io,
vai tu.
Vado. Io sono un divulgatore e un content creator, mi occupo di portare consapevolezza su un po' di temi legati all'alimentazione, come rendere la propria alimentazione più sostenibile, più vegetale e anche a sensibilizzare le persone sul tema degli sprechi alimentari e di quello che quotidianamente buttiamo.
Io invece col mio progetto Bardash, che in realtà è nato da pochissimi mesi, cerco di ricreare un ponte con la mia regione d'origine, perché io vivo a Milano da un po' di anni, perché ho inseguito il sogno della fotografia, del videomaking, quindi sono andata via per studiare qualche anno fa. Avevo questa necessità di colmare la mancanza che ho di casa, quindi ho iniziato a parlarne sui social. Lo sto facendo anche per riscoprirla sotto una nuova luce.
Non sapevo fossi a Milano, anche tu.
Sì? Anche tu sei a Milano?
Sì, ah. Sì. Cioè, pensavo fosse un'altra città, però bene.
No,
ci dobbiamo beccare allora.
Assolutamente.
E vorrei chiedervi un po' come avete iniziato tutto quanto, se c'è stato un evento, un momento che ha fatto accendere la vostra passione, il vostro percorso.
Allora, per quanto mi riguarda, io vengo da un background lavorativo che è molto simile a quello che faccio oggi, perché ho lavorato molti anni come social media manager in un'agenzia di comunicazione a Milano. Mi sono laureato in lettere moderne sempre a Milano, quindi una formazione umanistica che teoricamente dovrebbe poi confluire nell'insegnamento, ma io non ho voluto insegnare. E quindi ho lavorato appunto in questa agenzia dove curavo i social di molti brand famosi e anche di programmi TV, tutti del mondo del cibo. Per me è stata un po' una cosa molto naturale, nel senso che io lo facevo già di lavoro, magari prima ero dietro la camera, poi a un certo punto ho iniziato ad avere voglia di, siccome ovviamente, parentesi, mi piace tantissimo la cucina, è una mia grande passione, ho iniziato ad avere voglia di fare qualcosa di totalmente libero, no? Senza dover rispettare le regole dei brand, chiaramente devi rispettarle. E quindi ho semplicemente deciso di passare da dietro la camera a davanti la camera. Poi avevo un po' le idee su quello che volevo fare, ma sono anche un po' venute da sé, poi magari ne parleremo. Però ecco, è stata un po' un'evoluzione del mio lavoro precedente. Da subito c'era quell'impostazione lavorativa, non so come dire, no? Ok, la passione eccetera, però l'ho fatto anche con una parte professionale, ecco.
Perché comunque già è ripartito, avevi già questa parte un po' più,
sì,
questo background.
Eh beh, sì, io facevo contenuti, soprattutto video, producevo proprio contenuti, quindi lo facevo già. Cioè a volte, infatti, perché poi per un periodo io ho continuato a lavorare in agenzia e nel frattempo facevo il mio progetto Rucola, poi a un certo punto è esploso e quindi da 8-9 mesi mi sono licenziato e faccio solo questo adesso. C'è stato un periodo in cui per me, fa ridere, però tipo Rucola era un cliente, capito, di me stesso, cioè non so come spiegarti, nel senso che oltre ai video di XY eccetera, ok, oggi devo fare anche i video di Rucola, cioè pensavo al progetto come una cosa esterna. Mm-hmm. Alla fine facevo, l'ho sempre fatto, no?
E tu invece, Luigia?
Per me è stato un po' lo stesso, perché anch'io vengo dal mondo dell'agenzia, lavoro in un'agenzia di comunicazione, non sono ancora riuscita a sottrarmi a quel mondo, però in realtà un po' come Milano, odio e t'amo, alla fine mi piace. Ad un certo punto della mia vita mi sono resa conto che ogni volta che tornavo in Abruzzo o per un weekend o per l'estate, tornavo poi a Milano con il cellulare pieno di foto, video, e questi contenuti non avevano una destinazione ed ero stanca di riempire tutti i miei follower del mio profilo personale con le foto dei miei cani, dei miei nonni, dei paesaggi d'Abruzzo. In più mi piaceva proprio tanto parlare dell'Abruzzo ai miei amici di Milano e anche mostrarglielo, infatti ogni estate gli dicevo dai venitemi a trovare, vi porto a vedere questo posto, e mi piaceva mostrargli sia i miei posti del cuore che scoprire appunto posti che io non avevo mai visto insieme a loro e vedere le loro facce magari davanti a un panorama come Campo Imperatore. Quindi a un certo punto ho detto vabbè, lo faccio con i miei amici perché non posso farlo anche con degli sconosciuti. E quindi poi a novembre del 2023 ho detto mi butto, così è nato il mio progetto.
Voi due avete quindi questo background più aziendale, tra virgolette, cioè non sì. proprio comunque più agenzia, o comunque avete visto un po' dietro delle quinte. Secondo voi c'è cioè, questo vostro background comunque vi ha in qualche modo cioè, aiutato a partire, se sì come?
Beh, nel mio caso, ma penso anche nel tuo, tantissimo, assolutamente sì. Ho imparato tanto, ma proprio anche su cosa magari può funzionare sui social, su come far funzionare qualcosa sui social, perché poi è tutto sta nel come racconti le cose, no? Non so, ti faccio un esempio per farti capire che intendo. C'è questo video di questa ricetta abruzzese che è la cococciata, non so se l'avete mai sentita, che è una focaccia, chiamiamola focaccia di zucchine, che si fa nella zona della Marsica. Uno potrebbe pubblicare un video in cui la fa senza magari dire nulla, però io so che per esempio sui social, per quel che riguarda il mondo del cibo, alla gente interessa quando una cosa è veloce, quando una cosa è senza lievitazione. Ti giuro, la gente non vuole far lievitare le cose perché ci vuole troppo tempo. E quindi nel video ho detto una focaccia 100% vegetale, veloce, senza lievitazione. Questa cosa già è un plus, capito? Mm-hmm. Poi magari l'intro del video, io utilizzo questa frase quando faccio ricette abruzzesi, che è un filone chiaramente dei contenuti che faccio, che dico sempre l'Abruzzo non è soltanto arrosticini, mm-hmm. che già questa cosa qua un po' cattura l'attenzione, cioè questo per farti capire che il background serve, perché so che un video deve avere una serie di caratteristiche per diventare potenzialmente virale, cioè mm-hmm. comunque per raggiungere più persone, quindi sì, assolutamente sì.
Tu Luigi, cosa utilizzi?
Venendo dallo stesso mondo, più o meno gli stratagemmi sono un po' gli stessi, perché comunque ti ritrovi a lavorare con tanti clienti su diverse piattaforme social. Poi devo dire che a parte il mio lavoro, perché poi nell'agenzia di comunicazione mi ci sono un po' trovata, perché io ho studiato videomaking con la voglia di fare documentario, che infatti poi spero di tendere anche con la mia pagina. Poi mi sono ritrovata in agenzia perché è capitato, mi è piaciuto come mondo, ma io ero già molto appassionata al mondo dei social, a prescindere dall'agenzia. Cioè io da quando ero un po' più piccola avevo cercato di aprire il mio canale YouTube, poi avevo provato con TikTok, quindi in generale il linguaggio social mi è sempre piaciuto e credo che averlo approfondito nel tempo mi abbia poi permesso di avere gli strumenti almeno per iniziare questo percorso.
Invece quali sono gli ostacoli principali che avete incontrato inizialmente e come avete reagito magari per non perdere la motivazione e continuare?
Allora, per me un ostacolo è stato sicuramente quello di fare entrambe le cose, come dicevo, cioè quella fase, perché a un certo punto ho iniziato a fare seriamente, nel momento in cui il mio, credo, terzo video andò un po' virale, perché era un video di regrowing, che è quest'altro filone di contenuti che faccio, che è una tecnica agricola grazie alla quale si possono coltivare degli scarti di ortaggi a partire proprio, cioè si può coltivare un ortaggio nuovo in sostanza da uno scarto. E questa cosa ha un che di spettacolare, no? Cioè agli occhi delle altre persone, perché tu vedi un pezzo di una verdura che butteresti, che ricresce se lo metti anche solo in acqua. E quindi questo andò virale e a quel punto io mi inizio a dire ok, cioè forse c'è del potenziale, forse le persone non sono così preparate su questo tema, no? Non sanno tutta una serie di cose che invece io un po' perché mi piace, un po' perché ho lavorato nel mondo della comunicazione del cibo, le so, eccetera, mi sembrano scontate. Quindi nel momento in cui ho iniziato a capire che era una cosa seria, è stato un po' difficile fare quell'anno in cui ho fatto entrambe le cose. Per esempio, io ho pubblicato un libro l'anno scorso, che è uscito a ottobre appunto del 2023, e il libro l'ho scritto mentre ancora lavoravo, e ti giuro l'ho scritto di notte, cioè letteralmente di notte, sabati, domeniche, eccetera. Quindi quello è stato un po' complicato. Però volevo farlo in realtà, capito? Cioè a un certo punto mi sono reso conto che poteva essere una strada per me anche di evasione rispetto a una realtà lavorativa che mi iniziava a pesare, e quindi insomma poi ho superato questa fatica, non so come dirti, no? Questa stanchezza la accoglievo in un certo senso.
Io non credo di aver sentito, ho avuto tanti ostacoli, sicuramente un po' all'inizio la paura di buttarti, di esporti, però come dicevo prima, col lavoro che faccio mi era già capitato comunque di mostrarmi sui social, quindi è stata una barriera che sono riuscita ad abbattere abbastanza facilmente. Ho avuto un blocco in realtà prima di iniziare con questo progetto, perché c'è stata una fase in cui non sapevo bene che tipo di progetto volessi tirar su, perché all'inizio volevo fare una cosa un po' più pettinata, un po' quasi stile magazine, che parlasse in generale di natura. E avevo fatto il logo, si sarebbe chiamata Tornerei, avevo anche fatto i primi post da pubblicare, ma mi sono resa conto subito che c'era qualcosa che non andava, che non me la stavo vivendo nel modo giusto. Poi a un certo punto mi sono ricordata del perché stessi facendo questo progetto, cioè io, come dicevi anche tu, volevo creare un posto sicuro che fosse lontano da tutte le ansie del lavoro, quindi in cui non avere deadline, in cui non avere pressioni esterne, doveva essere una cosa solo positiva. Che doveva
no, ma è
portarmi...
tranquillo il lavoro a Milano.
Sì, sì, comunque ce la viviamo bene, ce la viviamo molto bene. Quando poi mi sono ricordata di qual era il motivo per cui lo stavo facendo, ho detto ok, vai, vai col tuo progetto, poi si evolverà e vedrai cosa ne verrà fuori.
Sì, sui social ho visto anche che hai pubblicato un format su alcune donne abruzzesi che si sono distinte nel corso del tempo e volevo chiederti se rispecchi in qualcuno in modo particolare, se sì per cosa.
Questo format è nato in occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne, quindi avevo voglia di, siccome sono molto legata al tema del femminismo intersezionale, avevo voglia di dedicare il mese di marzo al racconto di donne che in Abruzzo avessero fatto in qualche modo la differenza. In nessuna di queste storie mi rivedo particolarmente, perché sono storie troppo lontane dal mio vissuto personale, però sicuramente ci sono state storie che mi hanno colpito più di altre. Ad esempio, non avevo idea che la fondatrice della Lega del Filo d'Oro, Sabina Santilli, fosse abruzzese, quindi scoprire queste ed altre storie mi hanno fatto dire ma perché non lo sapevo, cioè perché non è, queste storie non si conoscono come meriterebbero, quindi è stato molto bello realizzare questo progetto.
C'è anche Donatella di Pietrantonio, sì. Adesso che io adesso ha vinto il premio Strega da un po', tanta roba, sì. Bellissimo.
Invece, parlando un po' della vostra regione d'origine, ci sono degli elementi culturali che vi hanno influenzato particolarmente, e se sì, quali maggiormente?
È difficile da dire, perché sicuramente è così. Probabilmente la... non so come definirla, mi viene sempre questo termine di cui noi veramente forse abusiamo, noi abruzzesi, che è forte e gentile, perché veramente, ok, l'abbiamo capito. No, però intendo dire il fatto di essere comunque attaccato a qualcosa di molto terreno, non so come spiegarti, cioè a Milano, o comunque adesso io dico Milano perché vivo e lavoro e ho lavorato a Milano, si può avere la tentazione, chiamiamola così, di iniziare a sentirsi dei personaggi, delle superstar, non so, ma a prescindere dal fatto che uno lavori sui social o meno, cioè oggi la nostra società quasi ci impone di costruirci dei personaggi che noi recitiamo, e a Milano questa cosa dell'ego è ancora più spropositata. Io invece ricordo sempre molto le mie origini umili, chiamiamole così, però nel senso il fatto di, non so, vivere in campagna, avere un certo approccio molto terreno, materiale alle cose, molto semplice, credo che mi influenzi sicuramente. Cioè anche nei miei contenuti magari, che sono molto proprio pregnanti, non so come dirti, cioè sono molto pieni di significato reale, cioè non è una roba proprio campata in aria. Esatto, sincero, esatto. Questa cosa sinceramente, non a caso ho usato sinceramente, penso che derivi un po' anche dalla mia infanzia. Cioè ho vissuto in una famiglia molto, cioè vivo tutt'oggi in una famiglia molto così semplice, cioè viviamo in un paese, il cibo è la cosa più importante della famiglia. Questo secondo me me lo porto dietro dalla mia regione, sì.
Giuro che non ci siamo messi d'accordo, ah, sì. Però anche per me quello che mi ha ispirato è sicuramente il mio contesto familiare con tutte le sue sfaccettature e il background culturale che si porta dietro, in particolare la realtà dei miei nonni. Infatti in tutte le riflessioni che faccio, in tutti anche i progetti che ho fatto in varie fasi della mia vita, c'è sempre stata poi un'attenzione alla nostalgia che ho di casa, per cui io trovo cura proprio nei miei nonni. Infatti il mio primo progetto fotografico è stato sui miei nonni, la mia tesi di laurea è stata sui miei nonni e sulla nostalgia, quindi quello è sicuramente un tema che io inseguo molto e su cui rifletto tanto. Mi piacerebbe, appunto, come dicevo prima, parlare più di realtà umili, contadine, fatti di vita reali. È una cosa che mi piacerebbe tanto fare se vivessi qui 365 giorni l'anno, che spero di fare poi in un futuro.
Parlavi sì. molto di questo aspetto di realtà che è più presente qui rispetto a città come Milano. Questo è a cosa comunque è dovuto.
Posso dire una cosa al riguardo? Scusami, certo. Io ho riflettuto tanto su questa cosa perché ormai sono a Milano da 8 anni, quindi quasi ogni giorno a un certo punto mi ritrovo nella mia stanza in affitto a Milano e dico, ma metto le cose sui piatti della bilancia, quello che ho è quello che mi manca, e dico, ma ne vale davvero la pena? Non lo so. Ed una cosa che mi manca tanto e che non mi fa sentire Milano concreta, reale, forse che è una città molto di passaggio, in cui non sai quanto le cose possono durare, ma banalmente anche con i rapporti. Io ho conosciuto tantissime persone a Milano, molte sono rimaste nella mia vita, ma poche sono nella mia vita fisicamente, perché le persone arrivano, stando per un po', poi vanno via. Quindi è una città di cui a un certo punto smetti un po' di fidarti, almeno per me è stato così.
È verissimo, assolutamente, non ci siamo messi d'accordo nemmeno questa volta. Però lo dicevamo prima a microfoni spenti, che purtroppo è difficile in grandi città, non voglio dire solo Milano, però io ho questa esperienza, stringere dei rapporti duraturi, perché, ritornando a quello che ho detto prima, si è molto concentrati sul proprio ego, sull'inseguire un qualcosa per cui tu stai in questa città, no? Mm-hmm. E quindi, cioè, tu stai lì per fare qualcosa, tendenzialmente, anche perché sennò non conviene, perché Milano è una città, dal punto di vista economico, invivibile, cioè sta diventando sempre più difficile vivere a Milano, crea molta disparità, quindi se ci stai veramente perché ti serve in qualche modo vivere lì. Quindi sì, cioè probabilmente è questo che la rende abbastanza irreale, diciamo così. Poi in realtà, devo dire, dico questa cosa, devo dire la verità, non ho vissuto una bellissima infanzia in Abruzzo, nel senso, io sono stato bene con la famiglia e tutto quanto, ma dico, da parte di amici e persone che ho frequentato durante le elementari e le medie, in realtà io, cioè, ho vissuto anche un po' di episodi di bullismo, di gente che magari non accettava quello che ero, che sono, quindi in realtà non ho dei grossi rapporti a livello di amicizia in questa regione. Però cioè, ci sono quelle 2 o 3 persone che, ti giuro, so che ci sono per sempre. Cioè proprio, anche se non ci sentiamo per una vita, cioè c'è questa mia amica che magari adesso se sente si commuoverà, che io non sentivo da una vita, che, cioè, la conosco da quando facevamo l'asilo, che quando ho fatto la presentazione del mio libro ad Alanno, che è il mio paese, cioè è stata tipo l'unica della mia età a venire, e quando l'ho vista, cioè mi ha commosso, capito? Perché comunque io sento questo legame con lei, che nonostante magari non ci sentiamo sempre, so che è lì. Questo probabilmente, no, è la differenza magari rispetto a una grande città.
Sì. Un po' anticipando una domanda che volevo farvi, cosa vi mancava della vita di provincia e cosa ritenete stimolante? Cioè, il perché rimanere a Milano che magari non tornare qui?
Me, adesso ho parlato degli aspetti un po' più filosofici, però dal punto di vista pratico, cioè nel mio caso io lavoro molto col cibo e mi sono riavvicinato tantissimo alla natura, e per capire l'importanza della natura sono dovuto andare in una città. A me manca molto questo, cioè la possibilità di avere dello spazio dove magari poter coltivare, dove poter sperimentare. A me piace, cioè lo faccio a Milano su un ballatoio che è tra l'altro condiviso, cioè in pochi centimetri quadrati praticamente, qua avrei un'infinità di spazio. E quello mi manca, perché effettivamente mi dico, cavolo, cioè potrei essere così comodo in un certo senso, no? Quindi sicuramente l'aspetto naturale mi manca tantissimo, cioè il fatto di poter svariare da, insomma, una mille realtà naturali diverse, mare, montagna, collina, quello manca, sì.
Sì, anche a me manca, a parte ovviamente tutti gli affetti, mi mancano proprio i luoghi. Cioè, che per me hanno un'identità ben precisa, e sento come se questi luoghi mi conoscessero, in qualche modo mi volessero bene. Anche a me manca tanto lo spazio, il non dover preoccuparmi del vicino di casa, di quello al piano di sopra, di quello al piano di sotto, cioè di poter uscire fuori e avere proprio spazio a disposizione. Però non voglio neanche sputare nel piatto in cui mangio e in cui ho mangiato. Io credo che, soprattutto nella fase degli studi, Milano sia stata la città perfetta per me, perché se sono andata via era perché cercavo qualcos'altro e quel qualcosa l'ho trovato a Milano. Adesso faccio fatica a immaginare un futuro a Milano per tutti i motivi di cui abbiamo parlato, però comunque è una città che anche a livello di formazione personale, ma a livello di individuo mi ha dato tanto, perché mi ha fatto incontrare dei temi che probabilmente se non fossi andata via non avrei incontrato o avrei incontrato più tardi, quindi comunque la ringrazierò sempre.
Sì, bisogna andare via comunque per capire davvero che cosa hai. Sì. Cioè, è inutile che ci giriamo intorno. Cioè, bisogna andare via, ma magari puoi anche tornare, nel senso... Però è vero, sì.
Una parola credo che possa catturare quello che avete detto è libertà, per diversi sì. aspetti, diciamo. Poi ce ne sono varie che si potrebbero utilizzare, però, diciamo, questa mi ispira.
Sì, che poi, cioè, in realtà io... Qui vivo una libertà di un certo tipo, a Milano però ho tutta un'altra libertà che qui non ho. Quindi
esatto.
Cioè, l'ideale sarebbe proprio
fondere queste cose, ma... Perfettamente d'accordo, sì.
Stiamo andando un po' in conclusione del podcast e della puntata. Noi facciamo un format che si chiama Wish and Like, quindi una cosa che vi è piaciuta particolarmente del percorso che avete intrapreso. È una cosa che iniziereste a fare o che fareste in modo diverso?
Per me è stato, l'ho accennato un po' prima, la presentazione del mio libro nel mio paese, ad Alanno, perché per me è stato un riscatto proprio. C'è stato un momento che non dimenticherò mai. Non me l'aspettavo che sarebbe successo, perché comunque sai, spesso quando si ha successo, cioè quando una persona abruzzese magari ha successo fuori... Dentro l'Abruzzo magari non neanche sanno che hai avuto successo, e questo succede a tante persone, cioè, ci sono in realtà tantissimi artisti anche che abruzzesi che hanno successo fuori. Mi viene in mente tra l'altro Simone Bozzelli, non so se lo conoscete, che è un regista famosissimo, ha fatto dei video dei Maneskin che è dell'Abruzzo, cioè non so se lo sanno molte persone, comunque vabbè. Mi ha fatto veramente bene al cuore sapere di essere accettato nel mio paese, che comunque ho amato e odiato in passato. Vedere comunque tutto il paese, perché c'erano tipo 400 persone nel teatro comunale, che è questa stanza che tipo non usavano da un sacco di anni, che hanno riaperto per la presentazione, tutte le persone che avevo visto negli anni, lì ho detto ok, forse ha senso quello che ho fatto, e per me è stato un punto proprio di comprensione del mio percorso.
Il mio percorso è un po' più giovane, diciamo, è iniziato da pochissimo, però sicuramente sono rimasta particolarmente stupita comunque dall'accoglienza che ho avuto dalle persone. Mi sta piacendo del mio percorso il fatto di incontrare persone, le persone che sto incontrando, le esperienze che sto facendo, che per me sono tutti dei valori aggiunti alla mia vita, no? Cosa che vorrei fare, wish, come accennavo prima, mi piacerebbe parlare di realtà più concrete, andando un po' più all'interno del tessuto sociale, cercando di far entrare in questo progetto la mia passione per il documentario. Però poi quando penso in realtà al futuro di Bardash penso a mille cose, penso mostre, libri, festival, cioè, inizio a spaziare con la mente, però pian piano.
Invece
il mio wish è parlare più dell'Abruzzo nei miei contenuti, che è una cosa che io invece ho iniziato a fare da poco, a differenza tua per esempio. C'è proprio questa cosa che mi piacerebbe raccontare, che ho accennato un po' prima, sto iniziando a fare, di raccontare che esiste tutta una tradizione gastronomica naturalmente vegetale, quindi oggi molto sostenibile, che però non è molto conosciuta, perché fuori ci conoscono per gli arrosticini, per le pallotte al massimo, per qualche piccola altra cosa, però in realtà ci sono tante ricette proprio della vera tradizione contadina, che mi ricordano anche mia nonna, cioè che io vedevo fare a mia nonna che c'aveva l'orto, eccetera, che non sono note fuori. Secondo me potrebbero essere un grandissimo punto di forza, non solo per me, che comunque sono abruzzese e racconto l'Abruzzo, ma anche per l'Abruzzo stesso. Cioè penso che potrebbe essere una cosa da implementare. Quindi, insomma, spero di fare la mia piccolissima parte.
Bene, direi dei bellissimi wish. Io vi ringrazio per aver partecipato a questa chiacchierata. È stato un vero piacere.
Scintille Podcast è frutto del progetto Giovani in Onda, realizzato da Erga Omnes e Futura tramite i fondi dell'avviso Agire in Rete del CSV Abruzzo.